Pregherei tutti i partecipanti di prendere posto e diamo inizio alla seconda sessione della giornata, che riguarda attraverso un workshop sostanzialmente una esplorazione che tentiamo di fare su un settore particolare della filiera dei servizi di facility management e di gestione dei patrimoni immobiliari urbani pubblici, che riguarda le problematiche energetiche, quindi i servizi energetici, i progetti energetici innovativi, le esperienze sul campo. Il workshop prevede questa articolazione: due interventi di inquadramento in termini di problem setting proprio della problematica, della situazione, una serie di interventi che ricalcano un po' le presentazioni fatte nella mattinata in termini di innovazione, quindi sono dei progetti, alcuni sperimentali, alcuni più avanzati, ma anche delle modalità di processo organizzative estremamente interessanti e innovative in questo ambito, che verranno presentate anche qui direttamente dai diretti protagonisti. E poi si concluderà il workshop con una tavola rotonda, un dibattito tra i rappresentanti delle imprese a livello associativo e due rappresentanti della committenza pubblica, peraltro la committenza che rappresenta N committenze, perché sono le due centrali di committenza, l'una nazionale, la Consip, e l'altra regionale, quella più diciamo ormai che da più tempo ha consolidato la propria esperienza e che ha avuto modo di conoscere anche questa mattina, Intercent e R. Ricordo che poi soltanto alla fine del workshop daremo il là alla parte premiale, quindi alla proclamazione dei vincitori del premio. E allora ricordo a chi non era presente questa mattina, ma anche ai relatori che si sono aggiunti adesso a questo tavolo, che tutti noi abbiamo a disposizione, me compreso, che partirò con questa presentazione, un quarto d'ora di tempo massimo, per cui, iniziando a dare il buon esempio da me stesso, mi autocarico, mi metto a 15 minuti e quando scatterà sarà pure per me, e quindi inizio subito e non perdo tempo. Allora, a me spetta un po' il compito, abbastanza arduo devo dire, però vediamo se ci siamo riusciti, di tentare di tratteggiare quella che è un po' la situazione nazionale a livello tecnico-normativo e a livello di mercato. Capirete perché, lo vedremo in corso d'opera, è un'impresa abbastanza ardua, per cui vediamo anche di delimitare le responsabilità da me assunte con questa presentazione, nel senso che io tenterò di tracciare soltanto un quadro di riferimento che poi chiaramente va approfondito e non potrà per forza di cose essere esaustivo. Allora, innanzitutto, parlando di gestione ed efficienza energetica degli edifici pubblici, io direi che occorre partire da un aspetto, dall'aspetto fondamentale: conoscere il tema, conoscere il problema, conoscere quali sono le problematiche, ma anche la consistenza del patrimonio edilizio pubblico con cui abbiamo a che fare. E quindi alcuni spunti, alcuni dati che riguardano appunto la sua consistenza e lo stato energetico. Allora, partiamo dalla considerazione direi più negativa: non esistono ad oggi dei censimenti a livello nazionale, delle stime globali sulla consistenza dell'intero patrimonio pubblico. Di alcuni ambiti si hanno delle indicazioni che peraltro vedete sono abbastanza anche non aggiornate: 45.000 edifici scolastici, 20.000 beni demaniali, quasi 8.000, quasi 9.000 tra ospedali e presidi extraospedalieri. Con le varie fonti di riferimento, l'Agenzia del Demanio ha finito due anni fa una prima operazione di censimento di larga massima del patrimonio soltanto dei beni demaniali. Ecco, a tutt'oggi, e questo è già l'handicap con il quale ci dobbiamo confrontare rispetto ad altri paesi d'Europa, non abbiamo una consistenza, un'analisi perlomeno quantitativa di consistenza di macrodimensionamento del patrimonio immobiliare pubblico. Parlando in termini energetici, non possiamo anche qui segnalando alcune pesanti discrasie che segnalare uno stato critico dal punto di vista dell'efficienza energetica, considerando che soltanto fino al 1980 l'assenza completa di normative sul risparmio energetico degli edifici, nel decennio successivo criteri che ormai sono stati superati nel tempo della legge specialmente 373, dal 90 in poi la mancata applicazione della stessa legge, della 10 in particolare. E dal punto di vista, poi dopo ritorneremo sugli aspetti legislativi chiaramente, perché poi a questo dobbiamo associare la quasi direi pletorica produzione di leggi dell'ultimo quinquennio. Ecco, sul fronte dei costi, chiaramente, se tanto mi dà tanto, se non sappiamo neanche quanti sono i beni pubblici posseduti dalle pubbliche amministrazioni, occorre far riferimento a stime, anche qui opere meritorie e meritevoli, in questo caso Consip nel 2006 ha stimato, prima di far partire delle importantissime convenzioni proprio su questo fronte, che la stima della spesa complessiva annua, combustibile per riscaldamento più energia elettrica, si aggira intorno ai 4.500 milioni di euro. Io credo che sia evidentemente una stima, ecco, probabilmente sottodimensionata, perché ecco, non si ha una definizione chiara del bacino di riferimento. Ecco, il dato che però ci preoccupa e ci dice che siamo messi veramente male, ed è un dato tecnico-scientifico direi assolutamente oggettivo, è la stima dell'indice del consumo del nostro patrimonio. Quindi c'è un programma europeo, Brita PUBS, dell'Unione Europea, appunto sulla riqualificazione energetica degli edifici pubblici del 2007, quindi qui colgo soltanto degli aspetti che poi verranno approfonditi chiaramente da chi mi seguirà. Il consumo energetico annuale al metro quadro di superficie riscaldata degli edifici, di una casistica abbastanza significativa di edifici pubblici, è ben superiore alla media europea. Quindi che cosa possiamo concludere? Che siamo in presenza di un patrimonio edilizio fortemente, come si dice, energivoro rispetto ad altri paesi d'Europa. Quali sono le tendenze in atto rispetto a questo contesto? Il tentativo di adottare strategie e tecniche rivolte all'efficientamento e al risparmio energetico, parliamo chiaramente di strategie, di linee di tendenza, di trend che sono, come potete capire, non nazionali ma di carattere addirittura planetario. Il tema della sostenibilità ambientale dal protocollo di Kyoto in poi, il tema della sostenibilità economica legato a questi aspetti. Ecco, dal 2000 e oggi, come sempre, pressati dall'obbligo di rispettare le norme comunitarie, ecco, si è assistito e si assiste tuttora a questa produzione direi abbastanza pletorica, abbastanza anche disorganica di leggi, di norme, e quindi senza passarle tutte in rassegna mi soffermerei, vedete ci sono addirittura i puntini perché ce ne sono diverse altre, ecco, però direi che lo strumento chiave è il decreto legislativo del 2008 che ha definito e ha fornito, insieme a tante lacune che poi verranno anche segnalate specialmente nella tavola rotonda, però delle linee guida perlomeno di indirizzo, di supporto per la razionalizzazione, per lo sviluppo del mercato dei servizi energetici in un'ottica di energy management sono state fornite. E quindi ecco un riferimento a livello nazionale sul come perlomeno procedere, non tanto ancora per operare esecutivamente, è fornito dalla norma. A questo punto però occorre far riferimento all'altro lato del problema, quindi il mercato dei servizi energetici per i patrimoni immobiliari. Allora, quello che viene definito normalmente energy management, e consentitemi quindi il richiamo a una definizione ufficiale a livello europeo, la gestione integrata dei servizi energetici rivolti agli edifici finalizzata alla razionalizzazione, all'ottimizzazione delle prestazioni dei consumi attraverso azioni di interventi mirati di, quindi la definizione è abbastanza secca, sembra abbastanza gestibile, ma poi se andiamo a declinare quelle che sono le filiere di intervento vi rendete conto della complessità, della estrema articolazione a cui rimanda questa definizione. Parliamo di conoscenza, quindi parliamo di audit energetico, la valutazione diagnostica, Parliamo di energy saving, vedete il ricorso a tutti questi termini anglosassoni, fa capire anche che probabilmente c'è un ritardo anche culturale nel nostro paese, perché non abbiamo ancora la capacità di usare dei termini nostri, entrare nel nostro DNA, grazie. Quindi l'eliminazione degli sprechi evitabili, però forse la componente più innovativa è quella che riguarda il cosiddetto retrofit tecnologico, quindi tutta quella serie di attività più pianificate di manutenzione, riqualificazione tecnologica, funzionale e spaziale del sistema edilizio impiantistico degli edifici. Sulla domanda di riscaldamento delle pubbliche amministrazioni, ringraziamo e facciamo ancora ricorso a Consip, anche qui come essi stessi sottolineano delle stime sottostimate, scusate il gioco di parole, parliamo di 2.500 milioni di euro riferimento, però sapendo che la quota grossa è rappresentata dalla fornitura combustibili, quindi tutta la componente servizi giustamente non può essere ancora monitorata, anche perché all'epoca di realizzazione di questa stima probabilmente il mercato non era ancora così sviluppato. Ecco, però io dico che parlando di mercato e quindi cogliendo il secondo aspetto che mi spetta approfondire o perlomeno delineare in questa sede, non possiamo parlare di servizi di energy management, quindi servizi di legati a servizi energetici, se non in connessione con una filiera ancora più estesa, che è quella dei servizi di facility management. E quindi anche qui, scusatemi, ma ogni tanto credo che sia bene puntualizzare, specialmente in mercati innovativi, in mercati dove ancora non si è un consolidato linguaggio, una definizione che è quella anche qui di una norma europea, la prima del settore, peraltro recente del 2006, cos'è il facility management? È la gestione integrata di tutti quei servizi cosiddetti no core business, che sono rivolti agli edifici, per estensione direi a tutti i beni, quindi anche parlando di beni non solo immobiliari, beni urbani, beni del territorio, agli spazi, alle persone, che sono però fondamentali, pur non essendo cosiddetti no, core business, sono fondamentali però per il conseguimento di quei core business di tutte le organizzazioni, sia pubbliche che private. In altre parole, nei vari paesi d'Europa dove da più tempo, da subito dopo la guerra, si è andata diffondendo questa cultura, questa disciplina e quindi anche questo mercato, nel nostro paese si è avuta una concentrazione in particolare su determinati servizi, appunto quelli di energy management, quelli di manutenzione e gestione dei sistemi edilizi impiantistici e infrastrutturali, le pulizie, la sanificazione, lo space management, i censimenti anagrafici. Questa è la via, possiamo dire, italiana al facility management. Qui vedete un po' raffigurata un po' la filiera dei servizi collegata al core business delle varie, dei vari enti. È un mercato trasversale, è un mercato, e qui concludo anticipando la sveglia che mi rendo conto, questa volta da relatore io, che è veramente fastidiosa, però così tocca fare, è un mercato estremamente significativo, perché pensate che questa intera filiera di servizi, all'interno dei quali è contemplato anche la filiera dei servizi energetici, ha una potenziale domanda di oltre 140 miliardi di euro annuo, con una dimensione effettiva a 2 anni fa valutata dal CRESME, anche qui per sottostima, in 35-40 miliardi di euro annuo. È un mercato, e qui tento di definire alcune linee di indirizzo di questo mercato di filiere, è un mercato appunto a filiera, perché rappresenta al proprio interno un insieme di sistemi che non possono essere chiamati subsistemi o subfiliere, perché sono i servizi di, come ho detto prima, di manutenzione a tutti i livelli, dall'edilizia all'impiantistica, quella del verde, avete avuto esempi questa mattina anche di esperienze specifiche a riguardo, i servizi energetici, i servizi di pulizia e così via, quindi filiere di servizi che si aggregano in questa logica, in questa visione di mercato del facility management. È un mercato trasversale perché riguarda tutti i settori dell'ambito pubblico e dell'ambito privato, e che peraltro in questi ultimissimi anni nel nostro paese, che si è affacciato più tardi a questa disciplina, a queste competenze, a questo tipo di mercato, come dico sempre, ha bruciato le tappe nel nostro paese, per cui noi dal settore immobiliare, ambito originario di applicazione del facility manager, si è esteso primo tra tutti i paesi d'Europa, pensate, al settore urbano e al settore dei beni territoriali. Quindi ripeto, quelle esperienze che abbiamo avuto il modo e l'opportunità di ascoltare questa mattina, ma anche quelle dei 3 anni precedenti del nostro forum, rappresentano proprio questo sviluppo in tempi ristrettissimi, dall'oggi al domani, dall'immobiliare all'urbano sostanzialmente. È un mercato in esternalizzazione, quindi è un mercato che ha intrapreso la strada della cosiddetta esternalizzazione con logiche che fino adesso, ecco, soltanto in alcuni casi hanno visto l'adozione di approcci di tipo legati alla partnership tra pubblico e privato, e quindi deve fare ancora molta strada. È un mercato, come si dice, orientato al global service. Ecco, questo concetto, questo strumento che aleggia sempre, no? Sul quale basta ribadire questo, secondo me, che, ecco, la via italiana allo sviluppo di questo mercato ha fatto perno sul global service, considerando che il global service però è un tipo particolare di contratto di esternalizzazione, quindi non è niente di più che questo. È un contratto particolare, sul quale adesso non è il caso di soffermarsi, è un contratto e quindi implica delle forme di esternalizzazione anche estrema, che non può, e io non intendo mai, né demonizzare né beatificare. È una forma, un approccio all'esternalizzazione che implica però delle competenze e degli approcci coscienziosi e coscienti da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese. Quindi ci sono dei casi di successo che sono stati premiati anche in questa situazione, ci sono dei casi di pessima definizione e quindi, ecco, va preso come tale. E chiudo rimanendo nei tempi. Le prospettive, quindi lancio attraverso anche queste azioni, chiamiamoci questa sorta di decalogo, anche se non sono 10, di azioni da intraprendere, quelle che dovrebbero essere le azioni da intraprendere da parte delle pubbliche amministrazioni nella logica dell'adozione, dell'applicazione, della diffusione di un approccio innovativo, di un nuovo approccio energy management oriented. Innanzitutto, una visione integrata della gestione dei patrimoni pubblici. Questo perché? Perché soltanto in una visione integrata, che quindi punti a una serie di servizi integrati, può arrivare a conseguire risultati di ottimizzazione, di razionalizzazione, considerando che stiamo parlando peraltro di filiere di servizi e quindi per forza di cose la logica dell'integrazione è una logica da sposare. E l'altro aspetto è quello di un nuovo approccio in termini proprio manutentivi, gestionali ai patrimoni pubblici in funzione della chiave energetica. Allora, quindi la logica energetica che deve sposare, io direi addirittura non solo la fase di gestione dei patrimoni pubblici, ma addirittura prima la fase di programmazione, di progettazione, quando si tratta di interventi di nuova edificazione o la ristrutturazione, la riqualificazione di patrimoni esistenti. Quindi una logica, ecco, che veda nella chiave gestionale, in questa prospettiva gestionale, appunto, il punto di sua ulteriore finalizzazione. L'innovazione, ecco, il tema è nuovo, io ho finito, e quindi occorre che ci sia anche una componente fortemente innovativa da assecondare. Fortemente innovativa, quindi faccio finta di passare agli altri, ma chiudo, però non è così, perché prendo spunto appunto dal tema dell'innovazione, perché l'ulteriore intervento che adesso seguirà e che adesso vado a presentare, ecco, è innovativo perché? Perché parla del punto di partenza e poi di tutto, che è la conoscenza. Allora, innovazione partendo dalla conoscenza, e poi vedrete esempi di innovazione calati direttamente su esperienze, processi e modelli sul campo. Grazie dell'attenzione, passiamo agli altri. E quindi abbiamo, adesso recupero il mio posto di, ecco, architetto Fasano, a lei la parola. Quindi, la conoscenza, dicevamo, dei patrimoni pubblici. Allora, grazie all'Enea abbiamo la prima stima, la prima analisi finalizzata in termini di consumi energetici del patrimonio pubblico. Abbiamo l'architetto, l'ingegner Gaetano Fasano, responsabile del Dipartimento Efficienza Energetica Edifici Pubblici dell'Enea, che ci illustrerà questa esperienza. E quindi anche a lui
carichiamo questo terribile.
A lei la parola.